appuntamento importante prima del Natale, all'ultima convocazione numerosa della nostra piccola comunità, e il Signore ci regala oggi, in questa quarta domenica di Avvento, delle parole molto belle di consolazione. E nel tentativo che cerchiamo di mettere in atto tutte le domeniche di dare un titolo a questa domenica, forse questo canto ci può aiutare, quello che abbiamo appena cantato: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore, di che avrò timore? E in realtà noi sappiamo, sentiamo dentro di noi che i timori sono tanti, la paura a volte fa 90 per i tanti quesiti, tanti eventi che la nostra vita ci pone a sfida della nostra debolissima, fragilissima fede. E quindi oggi è una domenica contro la paura, è una domenica per la fiducia, e chiediamo innanzitutto al Signore, mentre gli chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, gli chiediamo anche insieme però un supplemento speciale di fiducia in Lui. Ero incominciato col dirvi questo è il titolo di questa domenica, poi non ve l'ho detto il titolo, perché mi sono lasciato prendere appunto dal canto del coro e quindi il fatto del non aver paura. Così. No, il titolo che io mi ero preparato era questo, l'accoglienza. La domenica dell'accoglienza, anche se ormai è un termine un pochino abusato, subito pensiamo ai barconi, che è una questione molto seria, ma qui c'è questa espressione accoglienza, l'abbiamo sentita almeno due volte proprio dal diacono, Giuseppe, non temere di prendere con te. Quell'espressione di prendere con te Maria tua sposa, e poi il Vangelo si concluse e prese con sé, la prese con sé. E questo è il termine più proprio dell'accoglienza. D'altra parte è chiaro che quando si dà un titolo si fa una scelta, e il rischio è sempre quello di lasciare da parte delle altre espressioni importantissime, come quella che oggi un padre della Chiesa stamattina metteva praticamente in evidenza, che riguarda il significato del nome di Gesù, che vuol dire che Dio salva, oppure la salvezza di Dio. Su questo il nostro Giovanni avrebbe tante cose da dirvi, ma proveremo magari nei prossimi giorni a riprendere questo tema della salvezza. La cosa più importante in fondo della nostra fede è questa, che siamo salvati, il che è proprio, sarebbe già anche finito qua quello che io devo dirvi, però appunto ogni domenica cerchiamo di trovare dei modi per approfondire questo concetto del dono della salvezza, e questa domenica mi è sembrato che fosse il tema dell'accoglienza. Solo che di fronte al tema dell'accoglienza il punto è da dove si parte, cioè su quale fondamento, perché il fatto di dover accogliere, di trovarsi perlomeno di fronte al problema di accogliere, che cosa scatena in noi? La paura. Il problema dell'accoglienza è molto legato a quello della paura, e quindi quanto più abbiamo paura, tanto meno accogliamo. Tanto meno abbiamo paura, tanto più siamo accoglienti, perché ciò che o chi noi siamo chiamati di volta in volta ad accogliere ci fa paura. Ci fa paura per la sua diversità, per la gravità della situazione che ci presenta. Può essere una persona, può essere un problema, può essere una cosa che ci succede, tipo una malattia. E accogliere la notizia di una malattia è un problema, perché ci fa paura la malattia. E tutto tutto quello che essa si porta dietro. Quindi come si fa a vincere questa paura? E allora vi dicevo all'inizio, con la fiducia, bisogna compiere un atto di fiducia. E allora mi sembrava che i due personaggi principali che ci guidassero oggi riguardo a questo fossero questo re Acaz della prima lettura e anche però San Giuseppe nel Vangelo. Allora, una parola su ciascuno dei due. Il re Acaz, sono andato in questi giorni a guardare un po' nei libri dei re, che sono i libri che raccontano la storia dei re di Israele. Effettivamente, come dicevo anche uno di questi giorni a messa, perché è già capitata questa lettura nelle messe feriali, questo qui effettivamente è stato un re pessimo, cioè pieno di peccati, insomma nel suo genere una specie di Erode, e uno che ha fatto passare un suo figlio per il fuoco, che vuol dire nella Bibbia, vuol dire lo ha fatto morire, lo ha bruciato, e, per dire una cosa, ma poi stringeva alleanze con i re stranieri, perché non si fidava della protezione che veniva solo dal suo Dio, e quindi di volta in volta si asserviva a quello o a quell'altro dei re, però questo costava molto, e uno dei prezzi più cari che ha pagato è stato che ha dovuto vendere gli arredi del Tempio di Gerusalemme per appunto fare dei regali al re di Assiria perché venisse in suo soccorso. Non solo questo, ma siccome il re d'Assiria lo ha aiutato e lui quindi è riuscito a arrivare nella sua vittoria fino a Damasco, quando è arrivato a Damasco ha visto un santuario, un tempio dedicato a degli idoli, e cosa ha fatto? Ha fatto disegnare dai suoi ministri la copia di questi altari, di questi suppellettili del santuario pagano, e li ha portati a Gerusalemme e ha tolto l'altare e tutti gli altri arredi dal Tempio di Gerusalemme e ha messo questi del santuario della Siria. Insomma, proprio per un re di Israele peggio di così non poteva andare. E proprio a un re così Dio si presenta attraverso il suo profeta, e sentiamo oggi cosa dice: che cosa vuoi che ti regali? Chiedi pure, io te lo posso dare. E questo mi ha fatto molto pensare, ma guarda un po', se io fossi stato Dio l'avrei preso a sberle questo re. Invece va lì e gli dice: ma ti posso fare un piacere? Dimmi tutto quello che vuoi, io te lo concedo. Da lassù in cielo fino giù agli abissi, chiedi per te. Puoi fare una domanda del tutto egoistica, per te. Ecco, per capire proprio questo strano Dio che ha Israele, che però è lo stesso nostro, che compie un atto di fiducia in un uomo così. E gli vuole fare un regalo e chiede a quell'uomo semplicemente di avere anche lui fiducia che Dio questo regalo glielo può fare davvero. Ecco, allora io da questo traggo una prima conclusione. C'è una paura che noi abbiamo, e credo che la prima paura, quella proprio primordiale, sia quella della nostra, di come siamo messi male a noi, cioè siccome ci rendiamo conto della nostra non fede, della nostra non carità, della nostra ingiustizia, di tutti i nostri errori e anche di come siamo messi, perché siamo un po' malati nella testa, un po' nel corpo, un po' nell'anima. Non abbiamo fiducia in noi stessi, siamo in una crisi continua di sfiducia, anzi non ci piacciamo, non ci sopportiamo alla fine. Il nostro primo nemico siamo noi stessi, non ci vogliamo bene. lo dico, non ci vogliamo bene nel senso di ognuno se stesso, non si vuole bene, perché non accetta di essere così come questo re Acaz. E quindi dobbiamo capire che quando il profeta arriva e gli dice adesso puoi chiedere la grazia che vuoi, proprio si rimane un pochino sconvolti, un po' così, imbarazzati. Allora dobbiamo aver fiducia, cioè il Signore viene a farmi un regalo nella situazione in cui sono, mi chiede semplicemente di chiedere. Ecco, la prima difficoltà dell'accoglienza, del tema dell'accoglienza, io credo che sia proprio questo. Facciamo una gran fatica ad accogliere noi stessi. E mi sembra che l'esempio di questo re sia un esempio di invito invece ad aver fiducia e a riconciliarci con noi stessi. Con noi stessi così come siamo. E notare che il profeta non va da questo re e dice adesso tu devi fare questo cambiamento, devi rimettere a posto tutte le cose che hai fatto male, e allora a quel punto il Signore ti verrà in aiuto e nascerà questo bambino dalla Vergine, Dio sarà con te. Non gli dice tutto questo, non gli chiede di cambiare, di diventare buono. Gli chiede subito, chiedimi, e io te lo darò. Ecco, cioè un'accoglienza, innanzitutto di noi stessi, così come siamo. Accettare che Dio ci voglia bene così. E ci faccia delle grazie così. Ecco, credo che sia il primo, diciamo, stadio dell'accoglienza. E io capisco, lo sento in me, che se non c'è questo primo punto, è inutile qualunque altro passo ulteriore. E come faccio a chiedere a un marito di accogliere sua moglie, anche se è diversa, se è piena di difetti, così, e viceversa, anche alla moglie, di accogliere il marito, un genitore, accogliere un figlio, e a un cittadino italiano di accogliere un migrante, e così via, un superiore di una comunità ad accogliere il suo sottoposto e viceversa, il suo sottoposto e la sua sottoposta ad accogliere il suo superiore. Sono tutte cose che sono in qualche modo in gradi successivi e che richiedono un punto primo di riconciliazione. Che nasce in una cosa sola che ci chiede il Signore, abbi fiducia, io ti do fiducia, ti voglio bene, ecco, per dire una cosa sola della lettura di mezzo, dice amati da Dio, si rivolge Paolo ai Romani chiamandoli amati da Dio. Mi ha colpito perché anche ieri, sentendo la nostra amica iraniana che ci parlava dell'Islam, ci citava alcuni versetti del Corano a memoria e diceva tu beneamato, cioè spesso il Corano si rivolge al fedele chiamandolo benamato. E credo che corrisponda effettivamente a queste espressioni che anche soprattutto nel Nuovo Testamento ci sono, amati da Dio, oppure dice, viene tradotto carissimi, ma c'è verbo amare proprio. Ecco, accettare che il nostro Dio ci voglia bene così, accogliere questa situazione, riconciliarci con la nostra povertà, credo che questo sia il primo passo. Ecco, adesso passiamo a San Giuseppe, perché per San Giuseppe c'è il problema dell'accoglienza di questa donna. Alcuni dicono era già sposata con lui, altri dicono no, era solo fidanzata. Insomma, più alla fine non cambia, la situazione non cambia. Fatto sta che o nell'un caso o nell'altro, lui a un certo punto è stata scoperta che era incinta. E quindi c'è il problema di coscienza di Giuseppe, perché Giuseppe sapeva di non essere stato lui a metterla incinta. E anche qui mi è venuto in mente che ieri sempre questa nostra amica ci raccontava un'altra parte del Corano in cui si racconta la stessa storia del Vangelo che abbiamo appena sentito, dell'annuncio appunto a Giuseppe. E il Corano mette in particolare evidenza questo aspetto, questo problema che c'è anche un po' tra le righe, ma non è ben espresso nel Vangelo. Il Corano lo mette più in evidenza, che è quello della calunnia. Perché la gente diceva, ma questa qua è una persona che si è comportata male, molto male, ha commesso adulterio, un figlio fuori del matrimonio con un'altra persona. E quindi c'era la calunnia. E Giuseppe, dice il Corano, ha saputo superare questa calunnia. Ecco, c'è questo aspetto in più rispetto al re, al cattivo re di Israele della prima lettura. Cioè, Giuseppe si trova di fronte anche a questo. Una voce che accusa la persona che sei chiamato ad accogliere. Oh, questa qui ha proprio fatto male. E poi un male che è molto grave, perlomeno per quella cultura era molto grave, sappiamo che c'era la lapidazione prevista. Succede anche oggi. Ecco, quando cioè il diverso, colui che ci sta accanto, che vive con me, mia moglie, mio marito, mio fratello, mia sorella, mio padre, mio figlio, il mio prossimo, anche lo straniero, quando questa persona è presentata alla mia attenzione con questa calunnia, è un poco di buono. È un peccatore, è cattivo, ha secondi fini, non sai che cosa ti procurerà l'accoglierlo, ti fa imbrogliare, sei un buonista. Questo, Giuseppe è sottoposto a questo. E qual è la risposta a questa calunnia? Non aver paura, perché questa persona, in questa persona Dio ha operato. Quello che c'è in questa persona che ti sembra diverso fino al punto di sembrarti cattivo, in realtà è la presenza di Dio. Lì ancora è stato interessante ieri l'incontro conclusivo appunto di questa serie di incontri che abbiamo fatto sul rapporto tra cristianesimo e Islam, perché sempre questa nostra amica ci ha letto un testo del Papa, il Papa Francesco, tratto dalla Laudato Si, in cui sostanzialmente lui dice, ma quando ci si presenta un altro, noi dobbiamo sapere per fede, lui parte da una consapevolezza di fede, appunto il tema è la fiducia, che in questo altro, che sia una persona, sia anche semplicemente una creatura, perché lui parla anche del creato, gli animali, le cose stesse, che fanno paura, lì c'è una presenza di Dio. E quindi va accolto per due motivi, dice il Papa. Sono andato oggi a riguardarci per bene. Il primo motivo, che è presente Dio, quindi è doveroso. C'è Dio, come fai a tenere da parte, addirittura mandar via? E l'altro motivo è che siccome è presente Dio, tu stesso ne hai bisogno. Non solo è un dovere morale, ma siccome tu sei un poveretto, hai bisogno di quella persona in cui è presente Dio, o di quella cosa, fino alle creature irragionevoli, dice San Francesco. Perché c'è Dio e il suo aiuto passa per questo. Nel caso di Giuseppe, in effetti, poi è stato così, no? Perché non solo ha compiuto una buona azione, ma gli è convenuto. Bisogna dire che è stata la fortuna di Giuseppe, no? Ecco, prendere questa donna con il bambino che portava in sé. Vabbè, basta. No, non basta, perché adesso devo tirare le mie conclusioni da parroco, ma le avete già capite, quindi sarò brevissimo. Perché è anche l'ultima occasione in cui siamo un po' fra noi, no? Anche se è vero che adesso oggi abbiamo qualche ospite che è venuto a trovarci, però di fatto poi le celebrazioni prossime saranno, per grazia di Dio, anche popolate da tanta gente che passa per caso, che arriva, no? Sapete come sono le celebrazioni, soprattutto natalizie. E quindi sarà più difficile così entrare più nella nostra vita di comunità, ma io tornerei per l'ultima volta, e spero che sia proprio l'ultima volta, sul tema sul quale vi sto un po' annoiando, che è quello appunto dell'accoglienza del diverso nella fattispecie della nostra vita interna alla nostra comunità. Ecco, adesso non penso immediatamente ai barconi, ma penso proprio a noi e ai problemi che abbiamo di accoglierci l'un l'altro a motivo della diversità di ciascuno. Credo di avervi già raccontato un'altra volta che in una mia visita a una casa della nostra parrocchia, era da qualche anno che non andavo a visitare quella famiglia, quando sono entrato e ho salutato, uno stupore, una meraviglia, ma anche una commozione impressionante, quasi da Elisabetta che accoglie Maria nel Vangelo che conosciamo bene. E poi vengo a capire perché, cioè me lo spiega lei, questo. Dice, sai, perché pensavo che siccome tu so che non ami molto la devozione mariana di Međugorje, sapendo che io invece mi interesso molto di queste cose, tu non avessi voglia, ecco, di avere più così contatti con me, con noi, con la mia famiglia. E mi ha colpito molto questa cosa, perché è vero, cioè è vero che noi non siamo proprio di quel tipo di modo, ecco, di pensare la preghiera, il rapporto anche con la stessa Vergine Maria. Però mi ha colpito che per lei, per questa persona, diventasse un motivo di esclusione. Dico, ma come, cioè, è più grande la Chiesa, no? Io penso che uno possa essere amante della Bibbia, però non necessariamente questo lo debba contrapporre fino al punto di tenere ai margini una persona che invece è tutta per il rosario e per la visita ai santuari mariani. Mi ha colpito questa cosa qua. Ecco, prendo un esempio così, che in fondo è un po' periferico ancora, non tocca altre questioni più calde della nostra vita, voglio dire di parrocchia, per dirvi la mia preoccupazione, che cioè la diversità anche nei modi espressivi della fede. Poi ci sono anche altre diversità, i modi di educare i figli, i modi di fare la preghiera dei fedeli, i modi di fare compiere ognuno il suo ministero, i modi anche espressivi liturgici. Qualcuno mi dice perché non ci si inginocchia al momento della consacrazione, e come mai non tenete le mani alzate durante il Padre Nostro. così via, tante cose che rientrano anche molto nell'opinabile. Come facciamo? Se bastano queste cose, ma guardate che quando c'è stata la visita dell'arcivescovo si è litigato su queste cose. Da chi va l'arcivescovo, da chi non va, a chi può stringere la mano, a chi non la può stringere. Io ho assistito al povero parroco di Crevalcore a una scena in cui una sua parrocchiana lo ha segato completamente davanti a tutti, perché nel programma della visita dell'arcivescovo non aveva messo la sede della Caritas di Crevalcore. Dico, ma sarà ben più grande la Chiesa Cattolica di queste cose, la nostra fede, la nostra carità, eppure ci lasciamo prendere da queste cose e trasformiamo anche gli aspetti più belli, la visita dell'arcivescovo, in un'occasione di confronto, di ripicche, di malumori, di... Come facciamo? Io credo che siamo proprio lì, siamo chiamati a una revisione di tutta la nostra vita alla luce di una accoglienza dell'altro in tutti i suoi aspetti. È antipatico, è diverso, fa diverso da me. E vabbè, ma c'è anche lui. E dove è scritto nel Vangelo che tu hai ragione, il tuo modo è migliore di quello del suo. Ecco, io in questo momento sento per la nostra piccola comunità parrocchiale il bisogno di ricordare queste cose, perché se noi non riusciamo a liberarci da queste cose, poi quelli dei barconi hai voglia prima che arriviamo. Bisogna andare per gradi e che il Signore ci aiuti tutti, perché io non vi dico queste cose perché mi senta migliore di voi, per carità, mi sento proprio dentro, in mezzo alle questioni che vi ho presentato, e insieme con voi chiedo al Signore in questo Natale di aiutarmi a riconciliarmi con quel diverso che prima di tutto è in me, e a volte anche cattivo e ha poca fede, e che qualche volta è anche nell'altro, e che io faccio fatica ad accogliere.